Se volete aprire le vostre Bibbie, leggiamo in Atti, capitolo 12, versetti da 20 a 21. Atti 12, 20, 21. Ora Erode era indignato contro i Tiri e i Sidoni, ma essi, di comune accordo, si presentarono a lui. E, persuaso Blasto, ciambellano del re, chiedevano pace, perché il loro paese era rifornito di viveri dal paese del re. Nel giorno stabilito, Erode, vestito del manto regale e seduto sul trono, teneva loro un discorso.
Ecco, così vi sento più vicini. Ma cosa c'entra questo passo? Non lo so, cioè, un passo un po' strano, vero? Parla di Erode, io vi devo parlare di Gesù. Eh? Che strano. Questo Erode era un re veramente particolare, pieno di sé. Era anche crudele, perché sapete che cosa ha fatto Erode? Ha preso Giacomo, il fratello di Giovanni, e l'ha ucciso a fil di spada. E ha cominciato a perseguitare alcuni della Chiesa, questo Erode. Poi ha preso Pietro, l'ha messo in carcere, in catene. E quando l'ha messo in carcere, con 4 mute di guardie, quindi 16 guardie che si davano il cambio. E Pietro dormiva con le catene ai polsi in mezzo a 2 guardie, perché Erode aveva deciso di portarlo davanti all'assemblea e magari di far fuori anche lui. Ma di notte succede una cosa particolare. Saprete questa storia. Un angelo del Signore entra nella cella, una luce illumina questa cella, tocca il fianco di Pietro, lo sveglia. Figuriamoci uno come Pietro, che succede? Il Signore gli dice: levati, alzati in fretta, mettiti i calzari, mettiti i sandali, cingiti i fianchi, mettiti il mantello e seguimi. Così gli dice. Cosa? Mentre le guardie sono lì che sono cotte, scusatemi il termine, no? Termine bolognese. Addirittura la porta di ferro della prigione si apre da sola. Poi, seguendo quest'angelo, a un certo punto sparisce e Pietro capisce che è il Signore che lo ha liberato, mentre prima non capiva, adesso dice: ma il Signore mi ha liberato dalle mani di Erode. Allora decide di andare a casa di una certa Maria, madre di un certo Giovanni detto Marco. E quando è là, che cosa fa Pietro? Bussa alla porta. E quando ha bussato alla porta, c'è una serva di nome Rode, che ascolta la voce di quello che è di fuori, che dice: apritemi. E riconosce Pietro. Ma questa riconosce Pietro, tutta allegra, non è che gli apre la porta. Dice: ma che cavolo fai, scusami, non gli apri la porta? No, per l'allegrezza va a dire a quelli che sono in casa, dice: oh, c'è Pietro alla porta che bussa. E gli altri dicono: ma sei pazza? gli dicono proprio così, ma sei pazza, non ci credono. Ma Pietro è sempre là che bussa, Pietro è sempre là che bussa. Alla fine vanno a aprire e rimangono veramente sbigottiti da questo fatto che Pietro è lì. Pietro dice, state zitti. E gli racconta come il Signore lo ha liberato. Ma c'è qualche cosa di particolare in questa storia che non abbiamo raccontato, che è scritta però, ma non l'abbiamo raccontata. E qual è? Che la Chiesa, perché è detto che quella era una Chiesa, in questa casa, erano in preghiera tutti assieme e pregavano. E il Signore ha ascoltato quella preghiera e li ha fatti felici, liberando Pietro. E sicuramente c'erano anche altri piani, però la Chiesa era in preghiera per un motivo particolare, tutti insieme. È scritto, l'avevamo dimenticato, ma era la cosa più importante forse in quel momento. La Chiesa era insieme a pregare. Che differenza col testo che abbiamo letto all'inizio, dove nella mia Bibbia è scritto che questi Tiri e Sidoni erano di pari consentimento. Erano di pari consentimento per chiedere anche una cosa lecita a questo re crudele. Dopo poi, tra l'altro, sapete che Erode è morto. Gli è venuto un colpo apoplettico, non so cosa gli è venuto, è morto. Quando tutti gridavano, voce d'un Dio, Ma questi erano di pari consentimento per chiedere anche delle cose giuste. Ma questa Chiesa era di pari consentimento nel chiedere la liberazione di un loro fratello, chiedere l'intervento del Signore. Una cosa importantissima, chiedere l'intervento del Signore di pari consentimento insieme. Se leggiamo in Atti 2, versetti 42 e 47, dove parla dei primi convertiti, dice che erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Perseveranti, e ogni anima era presa da timore, e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli, e tutti quelli che credevano erano insieme e avevano ogni cosa in comune, e vendevano le possessioni e i beni, li distribuivano secondo il bisogno di ciascuno, e tutti i giorni, essendo di pari consentimento, tutti i giorni assidui al tempio e rompendo il pane nelle case anche, prendevano il loro cibo assieme con letizia e semplicità di cuore, lodando il Dio e avendo il favore di tutto il popolo. E il Signore, in questo modo, aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che erano sulla via della salvezza. Amen, che sia così per questa Chiesa, perché io non dico dobbiamo condividere, vendere le possessioni, ma però la comunione fraterna che cos'è? Lo spezzare la parola di Dio, come abbiamo fatto anche questa mattina, e magari metterla in pratica, e non parlo per voi, parlo anche per me stesso. La preghiera mia personale, giornaliera, e quando facciamo la preghiera insieme, che non deve essere mai una preghiera fatta così tanto per fare la preghiera, ma una preghiera fatta con il nostro Dio presente, col nostro Salvatore Gesù Cristo, per mezzo dello Spirito Santo. avere il timore di Dio, non paura, un sacro timore del Signore, una reverenza, ed essere insieme nella nostra diversità, tutti i giorni. Il Signore, nel pari consentimento, aggiungeva alla Chiesa ogni giorno chi era sulla via della salvezza. Carissimi e carissime, dobbiamo accettare, devo accettare la parola di Cristo, la sua virtù, devo accettare questo nella mia vita, le sue virtù. La comunione fraterna deve avere Gesù Cristo al centro, presente, con noi, anche quando predichiamo, se no sono parole vuote, o che studiamo, devo sempre sapere che lo Spirito Santo mi parla di Gesù, non mi parla di chissà che cosa. Mi narra di Gesù, mi fa conoscere la verità di Gesù. Questo è. Tutto il resto sono contorni, anche importanti, ripeto, ma principalmente lo Spirito mi parla di Gesù, che deve essere nella mia vita. Gesù viene descritto da Giovanni come un agnello, umile, mansueto, ma è anche il re dei re. E in tutta la scrittura, anche quando studiamo il Vecchio Testamento, dobbiamo tenere presente che Gesù era presente nel Vecchio Testamento, l'agnello umile e mansueto, sempre presente questo. Devo chiedere, dobbiamo chiedere allo Spirito Santo che ci aiuti a discernere gli spiriti, perché c'è lo Spirito Santo, ma intorno a noi ci sono tanti altri spiriti, ma io devo dar retta allo Spirito Santo che mi aiuti a discernere gli spiriti, che mi aiuti a fare del bene per la mia comunità, che mi aiuti a fare del bene a quelli di casa mia, che mi aiuti a fare del bene a quelli di fuori, perché addirittura Gesù, ve lo ricordate che cosa ha detto? Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. Lo so che è ostico per noi, però è in questo modo che devo chiedere allo Spirito di aiutarmi per arrivare a compiere certi passi che io non sono ancora capace di compiere. Non è che io sono arrivato chissà dove. Ognuno di noi, come dicevamo anche nella scuola del sabato, perché tutto questo mio dire è anche in armonia con la scuola del sabato, ha ricevuto dei doni che mi hanno messo insieme per la crescita della Chiesa, di cui Cristo è il capo. Non sono io il capo, non sei tu, nessuno è il capo, nessuno è superiore all'altro.
Cosa significa
pari consentimento? Io, guardate, ero andato a vedere sul vocabolario, un dizionario, vocabolario, consentimento, non c'era neanche la parola consentimento. Già consentimento se l'ha diviso in due, dico consentimento, consentimento, ma pari consentimento. Pari cosa vuol dire? Stesso sentimento. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale non reputò rapina essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso prendendo forma di servo. Sentimento di Gesù. Abbiate in voi lo stesso sentimento. Pari consenso. È vero? Abbiamo questo consenso? Abbiamo questo sentimento? Sono di pari consentimento con voi? Facciamoci questa domanda. Cerchiamo di raggiungere una risposta a questa cosa. È troppo importante. È troppo importante, fratelli. Perché se siamo di pari consentimento, lo Spirito agisce. Quando erano di pari consentimento, il Signore aggiungeva alla Chiesa ogni giorno chi era sulla via della salvezza. Succede anche adesso. Ma là ogni giorno, forse erano altri tempi, non lo so, erano altri tempi. Ma noi viviamo in questi tempi. Ma la parola di Dio, come abbiamo detto, Gesù è lo stesso ieri, oggi e domani, eh? Non è che Gesù cambia, forse siamo noi che cambiamo, eh? Vabbè. Fare del bene, ma non per noi stessi, alla gloria di Dio, perché ogni cosa deve essere fatta alla gloria di Dio. Per questo motivo, diceva anche Italo stamattina, nostro fratello Italo, il Signore ci ha donato, ci ha mandato il Consolatore, affinché per mezzo suo, per mezzo del Consolatore, non per mezzo nostro, noi ci mettiamo a disposizione, collaboriamo, e agiamo, e qui nella Bibbia c'è scritto con letizia, semplicità di cuore, lodando il Dio, mentre molte volte possiamo dirlo che due scatole, cioè, si può dire. Poi Signore, si parlava anche della preghiera, anche i discepoli che poi sono diventati apostoli e poi ci sono stati altri discepoli, hanno chiesto a Gesù insegnaci a pregare, gliel'hanno chiesto, e il Signore per prima cosa gli ha insegnato il Padre Nostro, ma poi non si è fermato lì. Addirittura è arrivato a dire che possiamo chiedere, è vero? Ci insegnò a bussare alla porta, ci insegnò a cercare. Dov'è quel testo? L'ho scritto qua, aspetta. Ecco, chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa, diciamo, perché picchia è una parola anche un po'... Ma che cosa vuole il Signore da noi? Che cosa vuole il Signore da me? Cosa vuole? Se io... I pensieri del Signore, che non sono i nostri, non sono i miei, è scritto, penso, non so, nel Vecchio Testamento, in un profeta, credo che l'abbia, non so se era Isaia, dice che i pensieri di Dio per noi sono pensieri di pace. Questo è scritto nel Vecchio Testamento. Quindi dobbiamo sempre sapere che i pensieri di Dio per me, per tutti noi, sono pensieri di pace. E lo diceva anche a quelli del Vecchio Testamento, non di guerra, di pace, non di male, di bene. Il Padre, nostro Dio, ci vuole bene e ci ha dato una bella speranza e un avvenire meraviglioso nel suo figliuolo. E se lo cerchiamo, e qualcuno lo diceva stamattina, una nostra sorella, con tutto il cuore, Lui si fa trovare da noi, si fa trovare, ma lo dobbiamo cercare insieme con tutto il cuore, di pari consentimento, come abbiamo fatto questa mattina, Eravamo insieme, abbiamo pregato insieme all'inizio, abbiamo parlato insieme, abbiamo letto dei testi della parola di Dio, abbiamo chiesto l'intervento del Signore di essere insieme a noi, l'abbiamo ringraziato e l'abbiamo lodato. Oggi siamo di pari consentimento. Domani dobbiamo essere di pari consentimento. E sempre dobbiamo essere di pari consentimento. Carissimi, è indispensabile questa cosa, eh? È indispensabile. Che cos'è la vita eterna? Che domanda difficile. Che cos'è la vita eterna? Ho trovato un testo che lo conoscete molto bene, che dice così: questa è la vita eterna, conoscere Dio, il Padre, io ho aggiunto, l'ho aggiunto io questo, il suo vero carattere e colui che ha mandato il Signore, cioè Gesù Cristo. Questa è la vita eterna. Amen. Non ci sono vie di mezzo. Questa è la vita eterna. Quindi ricordiamo sempre che Gesù ha sempre, quando è venuto qui da noi, e lo fa tuttora, ha sempre manifestato il vero nome, il vero carattere del Padre al mondo, e in primis l'ha rivelato agli apostoli, ai suoi discepoli che poi sono diventati apostoli. Cioè, uomini che lo stesso Padre gli ha dato, non è che se li ha scelti lui, è il Padre che gli ha dato queste persone. Che uomini che hanno osservato la parola, che hanno accettato la grazia, che hanno ricevuto il dono della grazia, perché è un dono per fede, che sanno che Gesù è proceduto dal Padre e hanno riconosciuto, e poi ho aggiunto anche conosciuto dopo, perché subito l'hanno riconosciuto, poi l'hanno conosciuto come figlio di Dio, che sanno, questi uomini sanno, io quando parlo di uomini, l'ho detto all'inizio, parlo di uomini e donne, ecco, uomini e donne, perché non escludere le donne, sanno che Gesù ha pregato il Padre per loro, per conservarli nel suo nome, affinché fossero uno come lui e il Padre sono uno, di pari consentimento. Di pari consentimento, lo ripeto. Ha pregato il Padre che li preservi dal maligno. E poi Gesù li ha mandati nel mondo come lui è venuto nel mondo e sa che essi non sono del mondo, ma vivono nel mondo, questi discepoli, vivono nel mondo. Cosa ha a che fare con noi? Non lo so. E hanno testimoniato nel mondo e hanno pregato nel mondo e tanti hanno creduto, perché Gesù nella sua preghiera ha pregato anche per loro. E Gesù nella sua preghiera, ecco cosa c'entriamo noi, ha pregato anche per noi. Nella sua preghiera ha pregato anche per noi. Oggi che osserviamo la sua parola, che crediamo nella grazia, nella sua grazia, che sappiamo che il Padre è solo luce e il male in lui non esiste, e possiamo essere uno, abbiamo questa possibilità, come ci chiede il Signore, di pari consentimento, come lui e il Padre sono uno. Lo dice Gesù, non lo dico io. C'è questa possibilità. Per mezzo dello Spirito Santo che ci renda, che mi renda, metto sempre anche me personalmente, umile, mansueto, caritatevoli. Dicevamo stamattina, la carità è una cosa preziosissima, non invidia, non sospetta il male, eh? Queste sono le basi più importanti per il pari consentimento. Non mi vanto. Tu che sei direttore, pastore, tu che spazi con la scopa, dicevamo che agli occhi di Dio siamo la stessa cosa, importanti allo stesso modo, ognuno nel suo ministero, diciamo così. Addirittura un fratello stamattina ha detto una cosa importante che è biblica: stimando l'altro più di me stesso. Stimo te, Moise, per esempio, devo stimarti più di me stesso, perché ti devo voler bene. Può darsi che abbiamo delle divergenze su delle cose, ma il Signore ti vuole bene a te come vuole bene a me. Non c'è differenza. Non fa differenza, ma il suo amore è grandissimo per me ed è grandissimo per te, oltre l'infinito. Va oltre il Signore, va oltre tutto. In questo modo il mondo può credere in Gesù con il pari consentimento? Giovanni 17, 21, 23 dice così: il Signore ci dice che siano tutti uno, come, che come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anche essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Certo che col pari consentimento il mondo può credere. E dice: io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno, io in loro e tu in me, affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami, perché il Signore ama tutti come ami me. E chiedo al Signore e allo Spirito, tramite lo Spirito, di entrare in quell'amore e condividerlo di pari consentimento. Amen. Perché in te posso trovare pace, posso trovare vittoria, posso condividere questa cosa attraverso lo Spirito Santo con i miei fratelli. Fai il Signore, e questo te lo chiedo ancora, che questa Chiesa, che ognuno di noi possa essere insieme a te di pari consentimento gli uni con gli altri. Amen.